18:38 minuti, bentornati in diretta con il Demone del Tardi sulle frequenze di Radio Popolare. Ci ha raggiunto in studio il nostro direttore Michele Migone. Ciao Michele.
Ciao, buongiorno a tutti.
E come vi abbiamo preannunciato poco fa, in diretta con noi da Roma, da Palazzo Chigi, c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie
buongiorno.
Di essere con noi questa mattina. I nostri ascoltatori hanno già mandato tanti messaggi, tante mail con le domande per lei. Ci sarà spazio fra poco anche naturalmente per le telefonate dopo un primo giro di domande qui da studio.
Allora, buongiorno Presidente, grazie prima di tutto per aver accettato il nostro invito. Lei qua un po' nella fossa dei leoni, perché in realtà Radio Popolare è una radio che è molto attenta a quello che lei sta facendo. Come sta? Una radio dove sono tanti ascoltatori ben informati. Rappresentiamo un po' lo specchio del paese, perché ci sono tanti per il no, tanti per il sì, tanti indecisi. Insomma, questa mattina diciamo tocca a lei un po' a convincere coloro che sono contrari o invece indecisi che bisogna votare sì. E quindi la ringraziamo molto per essere qua con noi. Noi le facciamo qualche domanda, poi lasciamo la palla ai nostri ascoltatori. Come lei sa, qua noi non abbiamo filtri, per cui chiama chi chiama, e quindi poi insomma toccherà a lei rispondere alle domande del nostro ascoltatore.
Ho fatto un paio di campagne elettorali fiorentine con Controradio, che è la vostra associazione.
Esatto,
fiorentina.
Quindi è abituato lei, è abituato.
Beh, è anche il bello della di una radio che è popolare e che comunque è una radio che, anche se su molte cose non la pensiamo allo stesso modo, consente di fare informazione libera. E quindi intanto buon lavoro e in bocca al lupo per il vostro servizio, e poi andiamo nella fossa dei leoni, dai, ci sono.
Dai, allora andiamo. Vabbè, prima di tutto la prima domanda che volevamo farle è questa. Lei sicuramente oggi ha visto il Corriere della Sera, il sondaggio, il vantaggio sì. Del no, ci sono 4 punti di vantaggio, insomma questa è un elettore su 2 ancora non sa cosa farà. Un commento sul fatto che no è in vantaggio, Presidente?
I dati che vedo di tutti i sondaggi, sia quelli che vedono il no in vantaggio, sia quelli che vedono il sì in vantaggio, sono molto simili. Si divide la torta in due. C'è una parte che ha già deciso come votare, una parte che non ha deciso, o perché non è informata o perché non è convinta degli uni e degli altri. Quindi sostanzialmente il 50% ha già deciso, il 50% no, e il 50% ancora indeciso è pazzesco. Nella parte di quelli che hanno già deciso, è pazzesco nel senso che è un numero impressionante, non è che è pazzesco nel senso che c'è una grandissima possibilità. Insomma, è tutto avverto, perché quando tu hai la metà delle persone che ancora non sa che cosa fare, non sa che cosa vuol fare, è evidente che la partita è aperta.
Ma lei come se li spiega così tanti indecisi, mi scusi?
È normale, noi dalla mattina alla sera parliamo di queste cose, ma i cittadini giustamente hanno voglia di capire come funziona la vita quotidiana. Non è che stanno dalla mattina alla sera a pensare tra 9 settimane devo mettere in agenda il voto sulla riforma. Poi nel momento in cui si arriverà alla decisione finale crescerà l'attenzione, questo è fisiologico, e da questo punto di vista noi abbiamo scelto di dare vita anche a alcuni confronti, no? Quello con Zagrebelsky,
sì.
Quello con in precedenza, quello che avete seguito con Smuraglia, quello con Travaglio. Cioè noi stiamo cercando di fare di tutto perché si possa, ciascun cittadino possa farsi una propria opinione. La partecipazione da questo punto di vista sarà decisiva.
Ecco, ma il fatto che no sia in vantaggio, mi scusi, io un po' insisto su questo, perché? Perché è contrapposizione nei suoi confronti, perché vogliono mandare a casa Matteo Renzi, o perché effettivamente, diciamo, non convince molto questa sua riforma?
Mi piacerebbe parlare della riforma e non dei sondaggi.
Certo, ma no, infatti adesso ci andiamo, ci mancherebbe.
Noi ragioniamo dal punto di vista del sondaggio, facendo due conti, con l'aritmetica al nostro fianco, diciamo che i partiti che appoggiano la riforma con alcune defezioni al proprio interno. Voi sapete che per esempio il PD non può giovarsi del sostegno di Massimo D'Alema, ma i partiti che appoggiano la riforma nei sondaggi oggi stanno, comprese le defezioni di quelli che voteranno no, intorno al 35% e gli altri al 65%. Quindi se si parte da 50-50, come dicono i sondaggi, beh, vuol dire che abbiamo già recuperato molto. Detto questo, confermo il ragionamento. Se 1 su 2 non ha ancora deciso, se 1 su 10 ha chiara perfettamente il contenuto della riforma, e se nel merito delle singole domande l'80% è favorevole alle cose che proponiamo, che questo è un altro dato che c'è nel sondaggio, cioè se lei slega la domanda dal sì o no e dice è favorevole sul singolo punto alla riduzione dei parlamentari, all'abbassamento dei costi, al superamento del bicameralismo paritario, alla revisione del titolo quinto coi poteri alle regioni, alla soppressione del CNEL. Quando vai sui singoli punti, quando i sondaggisti splittano le domande e fanno domande sui singoli punti, accade una cosa molto semplice. Accade che quelli favorevoli a cambiare sono l'80%. Evidentemente va creato un clima, e questo è il compito delle campagne elettorali, in cui si entra nel merito senza personalizzare. Errore che io ho già detto di aver fatto all'inizio, e che peraltro io avrò fatto un errore all'inizio, qualcun altro persevera evidentemente per motivi strettamente di parte, nel senso che è interesse degli altri buttarla sul governo, perché se si va nel merito, la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole a una semplificazione del sistema politico. Stiamo attaccando la burocrazia, non stiamo attaccando la democrazia, e spero che anche il confronto con Zagrebelsky abbia finalmente chiarito che ci sono opinioni diverse, ma non c'è nessun rischio autoritario, che era il punto che a me stava più a cuore.
E questo però, Presidente, significa che molti italiani sono intenzionati a votare contro di lei il 4 dicembre?
Può darsi, ci sono 9 settimane, lo vedremo. Non sto mica negando il fatto che qualcuno possa votare contro di me. Io dico che questo referendum è un referendum che capita oggi e non ricapita per i prossimi 20 anni, e che permette di semplificare il paese. Se c'è una parte di popolazione che vuole votare per antipatia personale nei confronti del Presidente del Consiglio, è del tutto legittimo e rispettabile. Io penso che questo referendum sia sul futuro dei nostri figli, e che più che ragionare del singolo, di quello che sta simpatico o antipatico, bisognerebbe capire se nel merito del referendum si può entrare e dire sì o no. Trovo un sacco di gente che sta facendo i comitati anti-renziani per il sì, sono quelli più simpatici per me, nel senso che sono quelli che non mi sopportano e che dicono io voto sì nonostante te. E questo è il punto, perché non riguarda me questo referendum. Noi abbiamo un mondo fuori da qui che viaggia a una velocità tripla rispetto a come viaggia l'Italia. O noi mettiamo le nostre istituzioni in condizioni di essere più agili, e facciamo quello che per decenni tutti hanno detto di voler fare, perché potrei farle un noiosissimo elenco di tutti gli interventi a favore del superamento del bicameralismo paritario di tutte le forze politiche, dalla destra alla sinistra. O facciamo questa cosa qui, oppure perde l'Italia, perché la possibilità di essere un paese in grado di essere più giusto. Perché alla fine un sistema in cui le istituzioni funzionano meglio è un paese più giusto. Poi penso che fino ad oggi le considerazioni sul mio governo, se vuole ne parliamo. Vengo anche oggi, se vuole, o un'altra volta, e ragioniamo del dopo di noi.
Certo, no, ma adesso ne parleremo,
Ragioniamo delle unioni civili, ragioniamo della legge sull'autismo, e ragioniamo della legge sulla cooperazione internazionale. E oggi è il 3 ottobre, il giorno del massacro di Lampedusa, e parliamo di come l'Italia sta portando avanti alcune battaglie di civiltà in Europa. Se vuole parliamo di come si sta comportando il governo, ma se vogliamo parlare di referendum costituzionale, il referendum è: volete voi ridurre il numero dei parlamentari, semplificare il bicameralismo, superare il bicameralismo paritario e semplificare i rapporti tra Stato e regioni.
Certo, Presidente, no, questo è molto chiaro. Adesso poi parleremo anche, ovviamente, toccheremo alcuni punti dell'opera del suo governo. Però, come lei sa benissimo, insomma, il grande tema collegato alla riforma costituzionale è quello della legge elettorale. Lei ha sempre detto, guardate, che si vota sulla riforma costituzionale e non sulla legge elettorale. Però quello è il tema in questo momento, il famoso combinato disposto. Allora, noi volevamo chiederle questo. Insomma, lei ha annunciato che sarà una proposta del PD per cambiare l'Italicum, e che ci conferma.
Io non ho detto questo, mi perdoni. L'ho annunciato ai giornali, io ho detto una cosa diversa. Io ho detto che per me l'Italicum è un'ottima legge elettorale.
Sì.
E ho detto che è una legge elettorale, diciamolo con chiarezza, perché poi se no si parla del mostro senza affrontare il merito, che è copiata, anche se con alcune differenze, il premio al 40% anziché il 50%, dal sistema dei sindaci. Vale a dire, si va al proporzionale al primo turno, se uno supera il quorum ha un premio di maggioranza e quindi governa già dal primo turno, se non ce la fa ballottaggio.
Va bene.
Questa cosa qua era la stessa cosa alla quale tanta sinistra aveva sempre dato il proprio applauso. Persino Zagrebelsky in un'intervista di inizio legislatura.
Va bene, certo, però
del 27 agosto del 13 su Repubblica. Allora,
Lei ci conferma, mi scusi, però, che ci sarà un'iniziativa? Adesso non l'ha detto lei, diciamo tra virgolette,
ho detto una cosa diversa, nel senso che io ho detto che il partito, siccome però sembra che il problema sia la legge elettorale, e questo dibattito sulla legge elettorale, a mio giudizio sbagliato, ma che rispetto, perché non è che puoi avere la presunzione di avere la verità in tasca e di avere ragione. Quindi, se tutti pensano che si debba riaprire la discussione sulla legge elettorale, il Partito Democratico è pronto non a presentare un'altra proposta di legge elettorale, anche perché altrimenti si fa il carciofo, a forza di presentare una riforma elettorale alla settimana, tutti gli altri si mettono sull'albero a cantare e a dire di no, solo e soltanto no, che poi è la caratteristica di larga parte delle opposizioni di questo paese, dire di no ma non proporre nient'altro, e ti iniziano a fare le pulci ai singoli punti. E allora noi diciamo una cosa diversa: l'iniziativa che noi possiamo prendere non è una nuova legge elettorale, ma è quella di dare la disponibilità vera, sostanziale, puntuale nel rapporto con gli altri partiti politici, andare a vedere le carte, vediamo se sono davvero disponibili a cambiare la legge elettorale e in che forma.
Ma lei cosa accetterebbe? Questa idea del fatto che, insomma, lo scontro adesso pare all'interno del suo partito, del PD, che sia ballottaggio sì, ballottaggio no. I giornali dicono che lei il ballottaggio lo vuole, anche di coalizione.
Ma non è che io lo voglio o non lo voglio, non è che sono a far la spesa al mercato,
no, certo.
Ma sembra che qui ci sia un potere assoluto di uno che decide cosa sì e cosa no.
Ovviamente no, però insomma.
Vorrei dirle che se avessi potuto fare una legge elettorale o una riforma della pubblica amministrazione, o mi dica lei tutte le riforme, quello che vuole, avrei fatto anche in modo diverso. Ma fortunatamente in questo paese, nonostante la preoccupazione di autorevoli personalità, vige un sistema democratico per cui si va in Parlamento e si guarda chi ha i numeri. Il punto è che c'è qualcuno che ritiene che esprimere un voto a maggioranza sia uccidere la democrazia, mentre per me esprimere un voto a maggioranza è dare garanzia e gambe alla democrazia. Fuori dalle riflessioni di scienze politiche o di aspirante politologo.
Ci dia la notizia, ci dia la notizia.
No, non mi faccia così anche lei, Radio Popolare, quella, la radio del confronto,
certo.
Riflessione. Non mi dica ci dia la notizia, non mi dica anche lei ci dia il lancio d'agenzia. Come
no, ci dia però la notizia, che cosa...
No, perché, lo dico agli ascoltatori, siamo circondati noi politici dai giornalisti, molto bravi peraltro, che alla fine dicono sì, ma dacci la notizia. Non c'è la notizia. C'è la riflessione, il piacere di discutere, il piacere di confrontarci. La legge elettorale è meno importante della riforma costituzionale, per cui se serve cambiarla, caro direttore, si cambia. Ma non è che io decido, come al supermercato, cosa dire di sì, a cosa dire di sì, a cosa dire di no. È una scelta che viene fatta dal Parlamento. Io personalmente credo che da questo punto di vista sia utile discutere e parlare, ma non si debba minimamente continuare a dire che la riforma costituzionale è anti-autoritaria in combinato disposto con una legge elettorale che è sostanzialmente quella che vige per i sindaci. Vogliamo dire che chi ha vinto al ballottaggio tra i sindaci è un antidemocratico? Cioè, io ho vinto al ballottaggio quando ero a Firenze e qualcuno potrà dire, bene, sei antidemocratico. Vorrei dirle, Appendino, Sala, Merola, De Magistris, Raggi, hanno vinto tutti al ballottaggio, e sono di tutti i colori politici.
Certo, ma infatti nessuno ne discute il fatto che il ballottaggio non sia un elemento, come dire, democratico. E noi vogliamo soltanto capire.
Se è da Cagliari e il compagno Nardella a Firenze.
Poi certo, ma infatti.
Non è che sono tantissimi quelli che vincono al primo turno.
Quindi, insomma, diciamo che lei aspetta la direzione del PD prima di in qualche maniera rendere più chiara la.
Io credo che non ci sia un solo cittadino in Italia che pensi che la legge elettorale abbia questa importanza. È importante per i politici, perché da questa legge elettorale dipende chi torna in Parlamento e chi no. Tutta la discussione intorno alla legge elettorale nasce dalla comprensibile esigenza della classe dirigente di capire che tipo di futuro le si prospetta davanti. Ma ai cittadini interessa capire se noi nel 2017 saremo così forti da cambiare regole europee che non funzionano. E su questo abbiamo convocato il 25 marzo gli altri leader europei a Roma. Se saremo forti al G7 con la Presidente Clinton o il Presidente Trump, perché di questo stiamo parlando, per provare a ragionare di un nuovo modello mondiale che non sia il modello che abbiamo conosciuto sino ad oggi. E potrei andare avanti, i cittadini sono interessati a capire.
Sono tante le cose, Presidente, no? Presidente, lei ha citato tra i sindaci eletti al ballottaggio Sala a Milano, che ha vinto con una coalizione di centrosinistra ampia, possiamo definirla tradizionale, quella che il PD ha tentato a livello nazionale in più occasioni forse anche un po' di superare. Allora, quale che sia la legge elettorale con cui si andrà a votare nel 2018, con chi si alleerà il PD? Che cosa farà? Andrà da solo? Anche oppure penserà a una lista o a una coalizione con le formazioni alla sinistra per ritornare a una formula di centrosinistra? O magari confermerete l'attuale assetto? Perché noi glielo diciamo molto chiaramente, lo puoi immaginare, seguiamo le vicende del governo tutti i giorni, se pensiamo ad esempio a un ministro come la Lorenzin, diciamo che non ne possiamo anche un po' più di un ministro così, insomma.
Andiamo in ordine. Cosa succederà da qui al 2018? Ci vuole la palla di cristallo, la palla di vetro. Noi che cosa abbiamo fatto come PD in questo passaggio amministrativo? Abbiamo chiesto dovunque, non solo a Milano, ai nostri amici della sinistra, amici e compagni della sinistra, di fare accordi con noi. Dovunque l'abbiamo chiesto. In alcuni casi e ovunque abbiamo offerto ai sindaci non del PD, che però provenivano da un'esperienza di centrosinistra, con cui avevamo governato, essenzialmente Pisapia e Zedda, di ricandidarsi. Zedda si è ricandidato e ha vinto. Pisapia ha scelto di non ricandidarsi, non per motivi politici, ma per motivi personali. Tra l'altro ne fanno motivi suoi, che ha spiegato con molta chiarezza,
certo.
Ma che non fanno altro che confermare la stima anche dal punto di vista personale che molti di noi hanno nei confronti di Giuliano. Questa è stata la storia per come si è sviluppata in queste settimane. Poi è evidente che quello che accadrà dipenderà anche dal dibattito che in questo momento è interno, per esempio, a Sinistra Italiana. Ci sono opinioni diverse, ci sono valutazioni diverse. Noi lavoriamo insieme, per fare un esempio, in Regione Lazio con Nicola Zingaretti, e non lavoriamo insieme in altre realtà in cui l'obiettivo dichiarato di Sinistra Italiana era quello di far perdere il PD.
Ma dipende da loro o dipende da voi? Dipende da loro o dipende da voi? Lei è disposto a un'alleanza? Sarebbe disposto a un'alleanza con Sinistra Italiana alle politiche?
Con la legge attuale il premio è dato alla lista e non alla coalizione.
Quindi no.
E quindi il percorso di oggi è un percorso che si avvicina di più al modello del partito a vocazione maggioritaria di Walter Veltroni, cos'era, 2007-2008.
Non andò benissimo.
Sì, non ricordo neanche moltissimi altri esempi in cui invece sia andata benissimo con il premio alla coalizione, nel senso che mentre nelle città è andata bene, io ricordo con un po' di terrore l'Unione che teneva insieme da Mastella a Turigliatto e poi non a caso fallì per colpa di Mastella. Del resto devo anche dire che tra il 96 e il 98 la grande esperienza dell'Ulivo, alla quale molti di noi sono anche direi affettuosamente legati, è un'esperienza che è andata a scatafascio per responsabilità evidenti della sinistra di Fausto Bertinotti e anche per qualche giochino interno di qualche dirigente della loro PDS. Ogni riferimento è puramente casuale. Detto questo, di che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo del fatto che in futuro io immagino un grande rassemblement di sinistra che per me fa riferimento al Partito Democratico e che può tranquillamente allargarsi quello che è il campo del Partito Socialista Europeo e dall'altro lato il campo del Partito Popolare Europeo. Questo è nella mia testa lo schema ideale, perché penso che la politica sia sempre più europea. Dopodiché mi rendo conto che in Italia ci sono delle diversità profonde e queste diversità però sono molto complicate, perché Berlusconi si allea con Salvini che a livello europeo non è d'accordo. Questo apre uno spazio ad altri dei centristi. A sinistra c'è una parte di persone che vogliono stare con noi e una parte che vogliono stare contro tutti. Allora, questa discussione, mi permetta, è veramente stancante, perché si può fare soltanto nel merito. Siamo d'accordo o no sul tema dei diritti per come noi l'abbiamo posto? Siamo d'accordo o no sulle misure di giustizia sociale, da quella delle pensioni che stiamo preparando a quelle che abbiamo fatto, perché io ritengo gli 80 euro una misura di giustizia sociale? Al fondo sulla povertà che primi in Italia abbiamo messo noi. Potrei farle degli esempi concreti su cui mi piacerebbe discutere cosa è di sinistra e cosa no. E su questi temi io ritengo che si possa discutere con chiunque. Quanto alle polemiche che si possono fare, che secondo me lasciano molto il tempo che trovano, le dico: possiamo per una volta parlare di contenuti,
certo,
senza vivere con il fumo ideologico del sì sì no no? Ecco, io credo che questo sia il punto chiave su cui nella campagna referendaria si dovrà discutere.
Allora, Presidente, sei d'accordo? Andiamo a parlare proprio di questa riforma costituzionale.
Allora, Presidente Renzi, gli ascoltatori ci stanno mandando dei messaggi in cui stanno molto sul merito, adesso gliene leggerò qualcuno, ma
almeno loro.
Le chiedo intanto, proprio a proposito, insomma, della riforma costituzionale, facciamo un'ipotesi nefasta, se vuole. Salvini, Meloni e compagnia vincono le prossime elezioni, no? Poniamo sia in vigore la nuova Costituzione. Quali garanzie, quali contrappesi potranno sventare il rischio, diciamo così, che i vincitori eleggano, non so, Calderoli Presidente della Repubblica, Castelli Giudice Costituzionale e via dicendo?
Allora, con la Costituzione vigente, se Berlusconi avesse avuto la buona sorte per lui, io mi permetto di dire la non buonissima sorte per me, però ognuno ha le sue valutazioni, di vincere le elezioni nel momento della scadenza del Quirinale, perché lui ha avuto la sfortuna dal suo punto di vista di vincere sempre non nel momento delle elezioni del Quirinale, cioè non nel 99 e non nel 2006 aveva appena vinto l'Unione, o nel 2013. Se Berlusconi avesse vinto una di queste tre elezioni, avrebbe avuto a Costituzione vigente la possibilità di eleggersi il Presidente della Repubblica da solo. Perché? Perché la Costituzione vigente, mi pare che sia l'articolo 83, prevede che dal quarto scrutinio a maggioranza semplice si vota per il Presidente della Repubblica. Mi sono spiegato? Cioè dal quarto scrutinio in poi, dopo il terzo scrutinio, il primo scrutinio ci vogliono i due terzi, con la maggioranza dei componenti uno si elegge Presidente della Repubblica. Noi abbiamo alzato, nella riforma, se passerà la riforma costituzionale, questo quorum al 60%, per evitare che una maggioranza possa decidere da sola il Presidente della Repubblica. Se dunque vincessero la Meloni, chi è che ha detto lei Meloni, poi
Salvini,
lei si è svegliata male stamattina, se vincessero Meloni, Salvini e Calderoli, per eleggere con la Costituzione vigente possono eleggerlo domani mattina se scade il settennato in quel momento lì, con la nostra Costituzione devono avere almeno il 60%, quindi paradossalmente che ne abbiano detto i grandi campioni del no, questa prima regola del gioco, questa prima difesa, questo primo sistema di garanzie viene rafforzato, non indebolito dalla riforma.
Mi scusi Presidente, però l'ha detto anche Zagrebelsky nel confronto che avete fatto in televisione, lui parlava del 60% dei presenti al voto.
Sì, e che e cosa non cambia? Scusi, lei immagina che l'opposizione a Salvini, Meloni, Calderoli, l'eventuale opposizione all'eventuale governo di cui avete parlato stamattina in questa ipotesi di fantasy, decide di non andare in aula per far contento Salvini, Meloni e Calderoli? Cioè, nessuno rinuncerà mai ad andare in aula. Il punto è che, e anche l'altro giorno abbiamo un po' discusso, siamo stati 20 minuti anche poi in pausa pubblicitaria a litigare su questo.
Immaginavo.
A litigare con il
se no si vedeva che c'era aria di litigio.
No, però cioè io ho un grandissimo rispetto per il professor Zagrebelsky, ho dato l'esame di diritto costituzionale sul suo testo, era appena andato, totale rispetto dal punto di vista personale, dopodiché come tutti alle persone più esperte e più sagge. Detto questo, nel merito la matematica si stava, come dire, rivoltando contro Zagrebelsky. Perché? Perché se tu c'hai oggi il 50% più uno che può eleggersi il Presidente e domani hai i tre quinti vogliono dire il 60%, noi abbiamo alzato questo quorum, è un dato di fatto. Aggiungo, non cambia niente in questa riforma costituzionale per tutto quello che riguardano i poteri del Premier, cambiavano con la riforma di D'Alema, cambiavano con la riforma di Berlusconi, cambiavano persino con i lavori della commissione De Mita Iotti. E persino il programma del PDS del 94 chiedeva a un Presidente del Consiglio che potesse revocare i ministri. Con questa riforma non c'è un potere in più al Premier. Ho chiesto per tutto il tempo a Zagrebelsky, a Travaglio, a Smuraglia, dov'è l'articolo della Costituzione in cui cambiano i poteri del Presidente del Consiglio.
Senta, io poi le faccio l'ultima domanda, poi lasciamo aperto.
L'avete trovato quest'articolo voi? No, vi domando a voi.
No, ma infatti in realtà la
posta dei leoni.
Certo, no.
La posta che ha i leoni. Io vi leggo l'articolo 83 e vi dico che ci sono più garanzie per il Presidente della Repubblica, non meno. Che c'è l'articolo che prevede lo statuto delle opposizioni. Che c'è un sistema di rafforzamento degli strumenti di democrazia partecipativa. Perché? Perché se tu c'hai sia sul referendum che sulla questione della la proposta di legge di iniziativa popolare, su tutti e due questi argomenti si favorisce la partecipazione popolare. Faccio l'esempio contro di me? Posso fare un esempio contro di me?
Faccia.
Che noi contro di me lo posso fare? No,
no, ma anche contro altri. Faccia, prego, faccia l'esempio, che poi facciamo una domanda e poi passiamo agli ascoltatori.
Referendum trivelle. Voi sapete che abbiamo avuto una discussione su questo e che una parte degli italiani ha deciso di non votare per non far scattare il quorum, perché se fosse scattato il quorum sarebbe stato probabile, cosa che poi è avvenuto, un netto successo del sì. Se passa la nuova riforma costituzionale e si raggiungono 800.000 firme, o le 500.000 rimangono, ma chi vuole, che so, un sindacato, un gruppo associativo, vuole raccogliere 800.000 firme, qualcuna in più delle 500.000 previste oggi, se vuole in più, il quorum si abbassa. Il quorum diventa non più il 50% più uno degli aventi diritto al voto, ma diventa il 50% più uno dei votanti dell'ultima volta. Il referendum delle trivelle sarebbe passato. Ecco che cosa voglio dire quando dico che questa riforma costituzionale sta portando più diritti ai cittadini e più sistemi di garanzia. Il problema è che sembra impossibile parlarne perché sono tutti a dire Renzi di qua, Renzi di là.
Presidente, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori, che stiamo ricevendo ovviamente molti messaggi, molte telefonate. Poi in realtà noi abbiamo altre domande, ma gliele facciamo dopo. Tanto abbiamo ancora mezz'ora, grazie per averci concesso così tanto tempo. E adesso Lorenza, andiamo a sentire gli ascoltatori.
Sì, allora intanto ricordo che il numero è lo 02 33 001 001. Gli sms li potete mandare al 331 6214 013. Ecco qua, domande secche, mi raccomando. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono io. Immagino.
Buongiorno, sì.
Come
buongiorno,
ti chiami?
Mi chiamo Maurizio e sono presidente di una sezione ANPI qua di Milano.
Sì.
Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno ancora. Non pensa che modificare 47 articoli su 139 equivalga a stravolgere la Costituzione, a far morire una seconda volta quanti sacrificarono la loro vita nella Resistenza, da cui poi nacque la nostra Carta Costituzionale?
Grazie. Maurizio, ascolta la risposta per radio, Presidente.
Maurizio, con molto rispetto le rispondo di no, perché intanto quello che lei chiama stravolgimento riguarda innanzitutto, per la maggior parte, gli articoli della revisione del titolo quinto che non hanno fatto i partigiani ma hanno fatto D'Alema e gli altri nel 98-2001. Quindi la prima parte il pacchetto di riforma più grande va a controriformare il titolo quinto, cioè i poteri Stato-Regioni. Non stiamo discutendo di ciò che hanno fatto i partigiani ma di ciò che hanno fatto i politici negli anni 98-2001 su proposta dell'allora Presidente del Consiglio. Secondo punto, nel merito del bicameralismo, tutte le forze politiche che provenivano dalla Resistenza, ovviamente il Partito Comunista, i socialisti, ma gli azionisti, i liberali, ma anche i democristiani, erano contrari al bicameralismo paritario. Tant'è vero che ce l'abbiamo solo noi, è un unicum. Il bicameralismo paritario fu un accordo, un compromesso, all'ameno, secondo tutti, da Meuccio Ruini a Dossetti, fino a tutto quello che hanno sempre detto i comunisti sul bicameralismo paritario, voglio arrivare fino a Nil De Iotti, che fece un discorso straordinario a Piombino nel 79 su questo tema. Bene, il bicameralismo paritario fu un compromesso perché non si trovavano d'accordo. La Camera voleva, o meglio, la Democrazia Cristiana voleva una Camera, diciamo, più delle professioni, perché convinta di poter gestire meglio il consenso. Il Partito Comunista voleva una Camera delle autonomie regionali, perché diceva: io in qualche modo tra Emilia, Toscana, Marche, Umbria qualcosa lo porto a casa. Il compromesso fu un compromesso all'ameno. Quanto al numero dei parlamentari, ai costi della politica, il numero dei parlamentari è cresciuto in questi anni, non era quello che avevano previsto i partigiani, e dubito che il problema della libertà per la quale hanno combattuto i partigiani fosse quello di continuare a insistere per avere 950 membri del Parlamento, il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo. Io non sto proponendo di ridurre il ruolo della democrazia in Italia, sto proponendo di ridurre il numero dei parlamentari. Non sto combattendo contro la libertà, sto combattendo contro il CNEL, il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che ha costato 1 miliardo in 70 anni e che non ha prodotto una legge.
Presidente, allora, ci sono altre telefonate, allora adesso io interrompo
la posizione di Maurizio, però le dico, andiamo nel merito. Dei 47 articoli che cambiano, 16 sono soltanto articoli che cambiano perché non si chiama più Senato della Repubblica, ma in un altro modo, cioè sono definizioni lessicali, e la maggioranza dei restanti è legata alle questioni che furono cambiate nel 2001. Bisogna entrare nel merito, però, Maurizio, la prego, io ho grande rispetto per l'ANPI e pur non condividendo la scelta dell'associazione a livello nazionale, le dico, ci sono dei partigiani straordinari, chi come noi, penso, ama i Modena City Ramblers e la straordinaria La vicenda del comandante Diavolo, che è una canzone in modenese bellissima e che io ascoltavo quando facevo il Boy Scout con i miei ragazzi, beh, pensare che Germano Nicolini, detto il comandante Diavolo, grande capo partigiano, ingiustamente accusato, sia per esempio, e non renziano, anzi anti-renziano, voti per il sì, la dice lunga su tante questioni, anche fa chiarezza su tante vicende.
Presidente,
di cui stiamo parlando.
Ci sono altre telefonate,
più veloce,
le chiedo sì delle risposte più brevi, io so, immagino che insomma devono essere articolati, però qua abbiamo tante.
Direttore, mi dicono tutti che sono superficiale, che faccio solo i tweet e quindi quando sono con voi mi sbrodolo un po' troppo.
Va bene, andiamo con le altre telefonate.
Twitterolo.
Pronto, chi parla?
Pronto, sono
sì,
io.
Sei tu, sei in diretta.
Pronto, salve. Ringrazio il Presidente del Consiglio di essere qui con noi a Radio Popolare. Lo ringrazio anche perché alla fin fine ha voluto spostare un po' l'attenzione di questo referendum dalla fiducia su se stesso al merito. Però io non vorrei compiere l'errore che fanno a volte sia i politici che i media, ovvero di dimenticarmi cosa è successo poco tempo fa. E lei chiedeva un po' la fiducia su quello che lei mi sta raccontando, su quello che lei mi sta anche andando nel profondo di questa riforma. Allora io come faccio, ad avere una totale fiducia in quello che lei ci vuole dire quando... Purtroppo, anche se lei non ha avuto la fortuna di essere stato eletto, ma ha avuto un altro iter per arrivare al Presidente del Consiglio, io che sono un elettore di sinistra devo dare la fiducia a una persona che mi ritorna, siamo sull'attualità, pochi giorni fa, a chiedere a gran voce, una cosa che penso tutti i siciliani che si va a chiedere che avranno bisogno, un ponte sullo stretto di Messina. Pochi giorni dopo, quando ci siamo resi conto che la nostra nazione ha una grande, grande bisogno di un piano sulla casa.
Ok, perfetto.
Sono la casa.
Come si chiama lei?
Ascoltatore,
scusi.
Puoi dire il nome?
Il nome no, perché non l'ho sentito, forse non l'ho segnato io. Come?
Stefano.
Scusi, grazie Stefano. Ascoltiamo la risposta.
Cerco di essere rapidissimo.
Presidente, prendiamo ancora due telefonate e poi risponde a tutte.
Posso andare su Stefano e poi mi fa le altre?
Va bene, ok, andiamo su Stefano.
Fiducia. La fiducia non l'abbiamo mai messa sulla riforma costituzionale. L'abbiamo messa su tante questioni, anche sulla legge elettorale, l'abbiamo messa sulle unioni civili, le abbiamo messa su alcune leggi che erano altrimenti bloccate in Parlamento. Noi non abbiamo mai messo la fiducia sulla riforma costituzionale perché pensiamo che la materia del diritto costituzionale, pur non escludendolo a priori, non possa avere il voto di fiducia. Secondo punto, Stefano, lei difende la Costituzione attuale, la rispetto per questo. Lei dice che io non sono stato eletto. Spero che sappia che per la Costituzione attuale il Presidente del Consiglio non può essere eletto dai cittadini, ma scelto dal Presidente della Repubblica e confermato dal voto di fiducia delle Camere. Esattamente la stessa cosa che avverrà con la nuova Costituzione, con l'unica differenza che anziché avere il voto di due Camere di fiducia, cosa che abbiamo soltanto noi in Italia per il compromesso di qui sopra, ci sarà il voto di soltanto una Camera. Infine, sul ponte sullo stretto. Fatico a cogliere il legame tra il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e il ponte sullo stretto. Dico soltanto questo, lo dico da 10 anni. Per me prima vengono la banda larga, l'edilizia scolastica, la Salerno-Reggio Calabria, le ferrovie in Sicilia, i viadotti in Sicilia, dove l'ANAS ha scoperto cose vergognose, stile che i piloni dovevano essere di 12 metri e poi erano di 4,80 metri. Vengono tutti gli interventi contro il dissesto idrogeologico. In settimana torneremo sul Bisagno a Genova, continueremo a lavorare in vista anche del ricordo delle alluvioni del 66, sia a Firenze che a Venezia, Milano, il Seveso, Sarno e la Campania. Detto questo, quando si è chiuso questo pacchetto, e noi stiamo molto accelerando su tutto questo, mi dovete spiegare perché un collegamento che è tra che permette di avere l'alta velocità da Napoli a Palermo non si possa fare spendendo 3 miliardi di euro, e invece si possa e si debba fare il collegamento col Brennero che costa 7 miliardi o 6-7 miliardi, la Torino-Lione.
Beh,
che
Presidente,
costa
però
6,
lì c'è
miliardi.
Un problema di impatto ambientale, sul ponte.
Mi perdoni.
Adesso non facciamo una trasmissione sul ponte, però insomma.
Se lei mi dice che il collegamento alla Torino-Lione non c'è alcun impatto ambientale, che sul tunnel al Brennero non c'è, che la variante di valico possa permettere ai cittadini tra Firenze e Bologna di arrivare un quarto d'ora prima, perché di questo si parla, tra Firenze e Bologna, io sono contento, c'ho anche i nipoti a Bologna, per cui mi fa comodo, e che però non si possa immaginare una soluzione, tra l'altro molto già prevista e per cui comunque se non andrà in porto dovremo pagare delle penali, mi sembra discutibile. Detto questo, siccome io ho la centralità su il progetto di Renzo Piano per Casa Italia, il progetto del dissesto idrogeologico, della banda larga, dei viadotti in Sicilia, vorrei essere giudicato sulle cose che abbiamo fatto.
Quindi non è una priorità per lei il ponte?
Io ho sempre detto che il ponte viene dopo queste robe qua.
Perfetto.
L'ho sempre detto. Dopodiché il dire di no ideologicamente, perché l'ha detto Berlusconi, mi fa scappare un sorriso, perché non è come quando abbiamo tolto l'IMU prima casa. Ah, non lo puoi fare perché l'ha fatto Berlusconi.
Presidente, allora, andiamo alle telefonate.
Mi sembra improbabile.
Andiamo alle telefonate, Presidente, che sono tanti che stanno chiamando.
Pronto, chi è in linea?
Mi chiamo Dario.
Ciao Dario, prego.
Ciao Dario.
Dunque, io volevo chiedere alla Radio Popolare se è previsto che ci sia un altro spot delle stesse dimensioni per il no.
Ci sarà sicuramente un Perfetto. Rappresentante del no, Carlo Smuraglia, nei prossimi giorni.
Perfetto.
Nella stessa ora.
La domanda è, sicuramente ci fanno comodo se questi spot sono a pagamento. Volevo capire per le casse della radio.
Ma quale spot?
No, guarda che noi stiamo facendo una trasmissione di informazione, per cui peraltro capito. Credo che sia molto difficile trovare il Presidente del Consiglio che risponde agli ascoltatori, per cui se vuoi fare una domanda siamo solo contenti, siamo quasi per cercare di fare chiarezza. Pronto? Non c'è più Dario.
Pronto?
C'è un'altra chiamata forse.
Pronto?
Ecco. Ciao, chi parla?
Eleonora, buongiorno.
Ciao Eleonora. Ciao, Eleonora.
Buongiorno, a me sembra che in seguito a questa riforma il Senato si trasformerà in una camera delle lobby, cioè in una camera dove gruppi di pressione non eletti direttamente potranno agire, tra l'altro a spese delle casse comuni, quindi anche dei contribuenti. E quindi volevo chiedere al Presidente quali argomenti ha per smontare l'ipotesi, la visione che mi sono fatta, e quale vantaggio potrebbe venirne a me, cittadina, che di fatto, non avendo un grosso potere economico e potere di muovere lobby, ho nel voto rappresentativo, quindi nella rappresentanza diretta, il mio potere. Grazie mille, buona giornata.
Grazie per la chiarezza della domanda.
Eleonora, Presidente, aggiungo anche che sono arrivati molti messaggi sotto, diciamo, il titolo risparmi, taglio dei costi della politica, che le domandano come mai, se si volevano abbassare le spese, oltre a diminuire il numero dei senatori, nessuno ha proposto di abbassare i compensi, ridurre, eliminare i vitalizi. Sono molti messaggi da questo punto di vista che, come dire, sono contenti del fatto di tagliare un po' i costi della politica, ma come dire, si poteva fare di più, i famosi vitalizi per esempio, che sono giustamente molto contestati.
Vado in ordine, rispetto alle considerazioni di Dario, dico che quello è il modello di chi non crede alla realtà. Io sono qui a discutere con voi nel merito, a cercare di rispondere dal mio punto di vista, e l'idea che ci sia uno spot a pagamento è francamente offensivo verso l'abitudine al dialogo, cioè noi dovremmo anche abituarci a rispettarci di più. Per questo ho chiesto a Smuraglia di venire alla festa dell'unità a Bologna e per questo ho accettato i confronti con gli altri. Mi dispiace che ci sia questo clima in cui qualcuno cerca di buttarla sempre e soltanto sullo scontro. Eleonora, la questione delle lobby, no, io non sono d'accordo con lei, Eleonora, non voglio convincerla, non devo convincerla, devo soltanto raccontare come sono le realtà. Io non mi occupo molto di lobby, non sono uno di quelli che fa gli incontri più o meno segreti con le lobby, come fanno autorevoli parlamentari di altri partiti, a cominciare da 5 Stelle, che parlano di lobby e poi le incontrano segretamente come ha fatto Di Maio. Io so che il Senato per me deve essere il luogo, siccome il Senato non è più il luogo che dà la fiducia al Presidente del Consiglio, quindi non è più il luogo in cui si gioca il destino del governo, deve rappresentare, a mio giudizio, le autonomie territoriali. Sotto questo profilo sono più vicino alla componente culturale che veniva dalla sinistra, pur diciamo nel dibattito dell'Assemblea Costituente. E quindi ci vanno messi i rappresentanti dei comuni e delle regioni. Io non credo che se lei manda il suo sindaco in Senato per fare che cosa? Il rappresentante dei territori, come succede in Germania, come succede in Francia, come succede in Austria, con alcune differenze naturalmente, ma con la stessa filosofia di fondo, cioè un Senato che rappresenta una seconda Camera di autonomie territoriali. Io non credo che lei stia mandando un lobbista, sta mandando il suo sindaco, sta mandando il suo presidente della regione.
Presidente, però qua, mi scusi, lo interrompo un attimo, perché ricordando sempre Zagrebelsky nel famosissimo dibattito televisivo, lui diceva, attenzione, perché in Germania non è esattamente il meccanismo uguale a quello che lei propone qua in Italia, e che difficilmente poi i consiglieri regionali e i sindaci possono, diciamo, sviluppare o stare dietro tutte le materie di cui si va a occupare il nuovo Senato. E lui diceva, insomma, difficilmente potrà funzionare.
Il presidente Zagrebelsky citava alcune tecnicalità di differenziazione tra Francia, Germania e Austria, dando vita a una bellissima lezione sul diritto costituzionale comparato, che non so se abbiamo il tempo di approfondirlo.
Credo di no.
Gli articoli sulla legge fondamentale tedesca che prevedono il meccanismo di voto, da noi è il famoso articolo 70 su cui in tanti si sono stracciati le vesti, in Germania c'è il 72, 74, 76, 77, 78, ci sono almeno 6-7 articoli per dire quanto è dettagliata la procedura che qualcuno ritiene troppo dettagliata nel nostro unico e solo articolo 70. Però andiamo nel merito e rispondiamo a Eleonora e a questa sua considerazione. Il Senato diventa il luogo in cui i cittadini fanno sentire la propria voce come territori. Punto. Quindi si parla di territori, le leggi che riguardano il territorio, e io credo che sia giusto, non l'avevamo previsto noi, ce l'ha inserito il Parlamento, perché non dimentichiamo mai che ci sono state 122 modifiche parlamentari a questo progetto, quindi si è discusso a lungo, 2 anni e 4 giorni, audizione di 152 costituzionalisti che hanno parlato in commissione, ma lasciamo stare anche questo, entriamo nel merito. Il Parlamento ha voluto che si potesse chiedere ai sindaci e ai presidenti di regione di discutere anche di Europa, cioè dell'applicazione delle regole europee. A me sembra una cosa bella, non l'avevamo pensata noi, quindi sono anche un po' dispiaciuto, non l'avevamo pensata noi, ma è giusto che l'Europa sia l'Europa dei sindaci e dei territori e non soltanto l'Europa appunto delle lobby o dei finanzieri o dei tecnocrati. Non capisco come si possa definire un Senato in cui ci va il suo sindaco il Senato delle lobby. Rispetto ai costi della politica, invece, che Eleonora lascia sullo sfondo, ma che avete posto ascoltando alcuni dei sms o messaggi che state ricevendo, io voglio essere molto sincero. Si può sempre fare di più, non c'è ombra di dubbio. Io appartengo alla generazione che è senza vitalizio, perché io non sono neanche parlamentare, quindi non ce l'ho, ma i parlamentari di oggi non hanno più vitalizio. C'è stato un sistema in passato che peraltro la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo, e si può discutere, ma sarebbe interessante approfondire questo tema, anche il Parlamento, la Corte Costituzionale, tutto quello che si vuole, per cui ci sono persone che hanno 3 vitalizi. È una cosa vergognosa, vergognosa. Io vorrei chiedere a questi di rinunciare a questa vergogna quando sto facendo fatica tutti i giorni per trovare 50 milioni o 100 milioni in più per le pensioni minime. Ma questa generazione che ha fatto i super vitalizi, e alcuni di questi hanno le pensioni d'oro, questa generazione qui oggi ci sta facendo in molti casi una discussione del tutto puntigliosa sui nostri risparmi, dimenticandosi che probabilmente se avessero fatto qualcosa loro prima le cose sarebbero andate meglio. Sì, è vero, si poteva diminuire di 100 il numero dei deputati, non ce l'abbiamo fatta, ma è 70 anni che nessuno riesce a fare niente, noi intanto abbiamo ridotto il numero dei senatori. È un primo passo, può darsi, ma intanto l'abbiamo fatto.
Bene. Allora, Presidente,
no, scusatemi però.
Abbiamo...
Scusatemi. Sì, chi vota no, però su questo è importante. Non è che vota per la riduzione del numero dei deputati. Chi vota no... si tiene questo Parlamento, questo modello per i prossimi 20 anni, e spiego perché. La domanda, il quesito previsto dalla legge, dalla Corte di Cassazione, della legge, dice: volete ridurre il numero dei parlamentari? C'è scritto sì o no, non c'è scritto sì, no, riprova con i deputati. Se vince il sì, si riducono. Se vince il no, per i prossimi 20 anni ci saranno sempre in Parlamento quelli che diranno: come facciamo a ridurre i deputati adesso che i cittadini hanno detto che non vogliono ridurre i parlamentari?
Certo, Presidente, però, certo, però questo mi pare capire che forse è uno degli elementi forse più marginali rispetto all'impianto della riforma, no? Mi pare di comprendere. No, no, certo, però...
Non è marginale che sono 500 milioni di euro che vengono risparmiati e che comunque possono andare, per me, a tutto il settore che è la povertà, che è il terzo settore, che è l'attenzione agli ultimi, che poi mi prendono in giro perché faccio il presidente Boy Scout e mi prendono pure in giro.
Va bene, sentiamo Presidente le altre telefonate, perché ne abbiamo diverse o no?
Credo che siamo più o meno all'ultima.
In Venezuela che incontrano i lobbisti, no. Per intendersi, no, perché bisogna anche avere un po' di rispetto della realtà.
Pronto, chi è in linea?
Pronto?
Ecco, sei in onda.
Ciao, sono Antonella.
Ciao.
Vabbè, a parte il fatto che per ridurre i costi della politica sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria che tagliasse del 10%.
Domanda, Antonella, domanda secca, per favore, abbiamo ancora solo 3 minuti.
Domanda secca. Allora, i senatori che saranno sindaci, noi abbiamo avuto la fortuna di avere un sindaco che non ha avuto nessun guaio con la legge, Pisapia, ma se avesse un guaio con la legge come sindaco, come si fa a non estendere l'immunità parlamentare al sindaco, visto che è anche senatore, o al consigliere regionale, che i consiglieri regionali hanno totalizzato un numero di
inchieste notevoli, sì.
D'accordo. Grazie. Antonella, sei stata chiarissima. Presidente, risposta
Antonella,
secca.
Mi spiace rispondere che è sbagliato dire che si può fare con una legge ordinaria, perché per modificare le indennità dei deputati, come lei mi insegna, non serve una legge ordinaria, vigendo un principio di autonomia del Parlamento. Rispetto alla questione delle leggi regionali, abbiamo ridotto dei consiglieri regionali, abbiamo eliminato, attraverso un principio costituzionale, perché senza non si sarebbe potuto fare, la possibilità di fare rimborso ai consiglieri regionali. Non ci saranno più esempi vergognosi come quello delle mutande verdi. Vengo nel merito dell'immunità. L'immunità parlamentare è un istituto che viene previsto a tutela di chi sta in Parlamento. Tant'è vero che in questo momento lo vogliono eliminare, si è proposto di eliminarlo in Turchia. Voi immaginate quanto si sarebbe parlato di deriva autoritaria se avessimo proposto anche la cancellazione dell'immunità. Ma lasciamo stare questo argomento per evitare polemiche. Veniamo alla sostanza. Se la riforma rimane com'è, cioè se vincono il no, l'immunità parlamentare ce l'hanno 950 persone. Se la riforma, l'immunità e l'insindacabilità, l'articolo 68 come modificato, se la riforma invece vede il sì prevalere, il numero scende da 950 a 730. Quindi quelli che dicono ci sarà un aumento dell'immunità hanno fatto accozzi con la matematica. Ma vengo nel merito, perché c'è bisogno di intervenire ancora di più. Io ho fatto il sindaco, il presidente della provincia, faccio la mia esperienza.
Presidente, abbiamo 40 secondi, mi scusi se...
La dico al volo, anche perché poi c'è l'Islanda. Non ho preso un avviso di garanzia. Ho fatto votare il mio partito per arrestare uno, Francantonio Genovese, che secondo noi aveva il dovere di essere arrestato. Questo è tornato in Parlamento e è andato con Forza Italia. Io non guardo in faccia nessuno, ma l'immunità parlamentare con questa riforma riduce il numero delle persone che ne usufruiscono. Rimane da capire perché, parlando di immunità parlamentare, quelli che ci hanno dato di mafiosi e di camorristi a noi del PD, mi riferisco ai 5 Stelle, sono stati querelati e in presenza di un atto diffamatorio non vengono condannati perché si aggrappano all'immunità parlamentare.
Presidente, l'ultimissima domanda, siamo già fuori tempo massimo. C'è stato un altro referendum ieri in Ungheria, non ha raggiunto il quorum, ma c'è comunque un risultato politico inquietante, è quello sugli immigrati in Ungheria. Come commenta questo risultato e come commenta la presenza di Orban? E Orbán, anzi, in Europa, che dice vado avanti con la mia politica.
Il il mancato raggiungimento del quorum è un fatto a mio giudizio positivo dal punto di vista politico. Temo che non cambierà niente, perché gli egoismi europei non sono soltanto in Ungheria, anzi. E da questo punto di vista l'Italia continua a combattere una battaglia diversa, e mi piacerebbe sentire la forza e il sostegno di tutta la nazione, non soltanto di una parte, quando andiamo a combattere per questo in Europa. C'è stato anche un altro referendum che invece è andato male, perché mentre il referendum in Ungheria, pur non producendo alcunché di concreto, è andato per noi, cioè io sono felice del risultato, le dico anche che sono molto triste per il risultato del referendum in Colombia. Adesso so che non gliene frega niente a nessuno, però per me...
Noi l'abbiamo seguito.
Il presidente Santos, sì, vi ho seguito prima. Il presidente Santos, un uomo di pace, un uomo straordinario, un riformista vero, avesse fatto questo grande percorso per portare le FARC all'accordo contro il pensiero del presidente Uribe, l'ex presidente di destra, che invece era contrario, mi sembrava un gesto bellissimo. Sa che cos'è che ha fregato Santos in questo referendum? Il fatto che il 60% delle persone non sia andato a votare. Ecco, questo è il vero problema che vedo nella discussione da qui nelle prossime 9 settimane, perché gli indecisi saranno decisivi e bisognerebbe fare di tutto perché si possa discutere nel merito e non di slogan o di attacchi ideologici come quello che ci ha fatto Dario nella sua telefonata, dalla quale poi è fuggito rovinosamente.
Grazie allora, grazie al Presidente, grazie Matteo Renzi per questo microfono aperto con i nostri ascoltatori. Beh, insomma, mi sa che è andata meglio del previsto nella Fossa dei Leoni, Presidente, o no?
Ma io sono sempre, poi io adoro la radio e comunque grazie a Controradio ho vinto le primarie, non lo dite ai miei amici di Controradio perché stavo andando a convincere uno per uno.
Temo che la stiano ascoltando.
Come?
Temo che la stiano ascoltando.
E allora un abbraccio anche agli amici di Controradio.
Va bene, ciao, grazie tutti, allora speriamo di essere stati utili agli ascoltatori per avere, diciamo, una maggiore chiarezza rispetto a questo referendum. Ringraziamo Matteo Renzi e chiudiamo qui la trasmissione.
E un saluto da Michele Migone, Luigi Ambrosio e Lorenza Ghidini. Il Demone del Taddei torna domani alle 8:15.